Certo, sì, così oggi questo quinto appuntamento in questo programma rosa, piccolo foglio rosa. Grazie, grazie, perfetto. E come sempre, cerchiamo di riassumere su due pagine il tema. La scorsa volta era forse quella più lunga, era una carrellata dove abbiamo coperto 350 anni dalla divisione del regno dopo Salomone. Ricordiamoci che è nel 922 avanti Cristo, la divisione delle 12 tribù dopo Salomone, fino alla sconfitta totale delle 10 tribù per mano della Siria. Dura solo 200 anni il regno nord, fino a 722, e poi la fine del regno sud di Giuda, e la deportazione del popolo in Babilonia. Così siamo finiti la settimana scorsa con l'esilio. E c'era quel senso di retromarcia, vero, del popolo di Dio, il popolo che era salvato dalla schiavitù in Egitto, che però alla fine del libro Seconda Re ritorna alla fine nelle mani dell'Egitto. C'è il senso di retromarcia. Dove è finita la cosa? Quale speranza rimane? Sembra che il progetto di Dio, sembra che il patto di Dio sia andato a rotoli, sembra che il Signore non sia stato fedele alla fine alle sue promesse. Questa è un po' la crisi nel momento dell'esilio, non è solo la scomodità dell'esilio, ma più di altro è la domanda: dov'è il Signore in tutto questo? Quello che ci ha promesso non si è realizzato, magari non è il Signore neanche fedele. Questa è un po' la crisi alla fine dell'esilio. E allora oggi volevamo proseguire con la storia da quello che è il punto più basso della storia della Bibbia, che è appunto l'esilio in Babilonia nel 586 avanti Cristo, l'esilio di Giuda. Così, come prosegue la storia all'ombra dell'esilio? Beh, primo titolo che ho dato qui: ricadute pesanti. Perché l'esilio rappresenta, spero che abbiamo colto un po' questo la scorsa volta, l'esilio rappresenta un evento monumentale nella storia della Bibbia. Noi spesso ne pensiamo poco, non viene predicato tanto, questi libri della Bibbia non sono così, cioè sono un po' trascurati, che così noi non ci pensiamo tanto. Però c'è chi ha calcolato, qualcuno che ovviamente ha più tempo di noi, c'è chi ha calcolato che circa 45% dell'intero Antico Testamento, quasi la metà dell'intero Antico Testamento, è collegato all'esilio, si riferisce all'esilio, cioè è un evento monumentale nella storia, e l'esilio ha un grande, grande peso nel racconto biblico, anche se spesso non ci pensiamo. E vorrei in questo primo titolo evidenziare perché è un aspetto così importante nella storia biblica. Cioè, prima di tutto, perché cambia radicalmente il senso di essere Israele. E questo è importantissimo nei nostri giorni, perché ci sono tantissime idee attorno allo Stato moderno di Israele, tantissime idee attorno a ciò che vuol dire l'ebraismo, essere ebreo, che sono, francamente, concetti che non sono in linea con quello che dice la parola di Dio su Israele, perché l'esilio fondamentalmente cambia tutto il concetto di essere Israele, perché cambia l'idea che c'è una nazione scelta da Dio, dato che nella realtà clamorosa dell'esilio accadono certe cose che erano fondamentali per Israele. Israele come nazione perde certe cose nell'esilio che poi non ha trovato mai più. Ed è importante segnalarle. La prima cosa che perde è che perde la terra. Israele perde la terra in fondo è persa. Alcuni di Giuda ritornano dopo 70 anni in Babilonia e così possono ritornare alla terra, però la terra rimane sotto l'autorità di altri. Così Così nei tempi c'era Babilonia, poi la Persia, poi la Grecia, poi i Romani nel tempo di Gesù, e la terra rimane sempre nelle mani di altri. Ciò che è stato costruito come lo Stato di Israele, che è uno Stato laico, anche di Costituzione, non ha nessuna pretesa, non pretende di essere uno Stato in termini biblici. I confini dello Stato laico moderno di Israele non ha niente a che fare con i confini ad Israele nei tempi antichi. E allora c'è un vero senso che Israele perde la terra e non gli è mai ritornata come prima. Seconda cosa dopo l'esilio, il popolo di Israele è sparso ovunque. Cioè, quando le 10 tribù sono distrutte dalla Siria, la stragrande maggior parte del popolo di Dio è disperso e non è più ricostituito. Gli ebrei sono dispersi nell'impero assiro. È vero che alcuni ebrei rientrano dopo la deportazione in Babilonia, ma è importante sapere che tanti non ritornano neanche. Cioè, tanti non vogliono neanche ritornare alla terra. E allora il popolo di Israele è fondamentalmente sparso. Le 10 tribù sono sparse, non sono più identificabili, mentre il residuo, le 2 tribù deportate in Babilonia, solo un residuo degli esuli rientra e affronta il viaggio di rientro nella terra. E perciò gli ebrei finiscono un popolo sparpagliato dopo l'esilio, fondamentalmente. Terzo aspetto, la città di Gerusalemme e il Tempio sono distrutti. Il Tempio era il cuore della nazione. Il Tempio simboleggiava la dimora di Dio nel suo luogo scelto. E così, quando il Tempio è distrutto, vedete come mette in crisi proprio il patto con Dio. Dov'è Dio? Dov'è la dimora di Dio? Come ci rapportiamo con Dio? Dato che nel Tempio servivano tutti i sacrifici anche per propiziare l'ira di Dio. Se non c'è Tempio, se non c'è modo di offrire sacrifici, non ci sono le basi per il patto. È vero che sia il Tempio che la città sono ricostruiti dopo il rientro, ok? Però il secondo Tempio, come viene chiamato, che è ricostruito dagli esuli che rientrano, il secondo Tempio è scarso, è un riflesso molto pallido del grande, stupendo Tempio di Salomone. Infatti, quel secondo tempio sarà molto più ingrandito durante il periodo di Erode. Così, quando Gesù parla del tempio nei Vangeli, è già un tempio più impressionante di prima, però non è bello come il primo tempio di Salomone. Così, la città e il tempio sono distrutti. Quarto elemento, forse il più importante di tutti, la monarchia di Davide è finita. Nel senso che ci ricordiamo della promessa di Seconda Samuele 7, che il Signore ha promesso, ha legato il suo patto, l'andamento delle sue promesse, strettamente al figlio nella linea di Davide. E così, se quel figlio nella linea di Davide non c'è più re, se non c'è più re, il patto è sciolto. Le promesse di Dio non possono proseguire. E allora i discendenti di Davide regnano su Giuda per 400 anni circa, un po' meno. Però adesso la stirpe si è addormentata. Quando si va in Babilonia è ovvio che l'imperatore babilonese non permette un re di Giuda. E quando rientrano dalla terra non hanno un re, hanno un governatore. E allora spero che vediate come queste quattro cose sono catastrofiche per l'identità di Israele come nazione. E così, in questo senso lì, questi fatti, questi fattori che sono un po' indigeribili, ci insegnano quanto grave fosse l'esilio e più di altro il bisogno di qualcosa di radicale perché il patto possa compiere l'intento di Dio per il suo popolo. Il patto sembra di essersi sgretolato. E allora o Dio non è fedele alle sue promesse, o ci debba essere una cosa radicalissima per portare da queste ceneri il proseguimento del patto. Israele finisce sotto la maledizione della Torah, della legge. E così finiamo a vedere quanto la legge alla fine evidenzia il cuore peccaminoso umano che merita l'esilio. Allora la legge, come dicevamo anche nel secondo incontro, la Torah, la legge di Dio alla fine rivela la sporcizia del nostro cuore. E questo è rivelato anche nell'esilio, perché l'esilio è il giudizio della legge sul popolo che non ubbidisce. E così l'esilio insegna questo, il cuore peccaminoso nostro che merita l'esilio, e anche alla fin fine l'incapacità di riscattarci né di piacere a Dio. Fondamentalmente siamo incapaci di riscattarci, di salvarci, di piacere a Dio. Poi l'esilio ci ricorda anche che il culto dei sacrifici non è di per sé sufficiente, perché per anni Israele manteneva il culto dei sacrifici, eccetera, però poi non si fa più, non c'è tempio, non era sufficiente. E di fronte a questi fatti rimane evidente che debba essere Dio e Dio unico a salvare il suo popolo, o per dirlo in un altro modo, come ha scritto qui, c'è il bisogno di un secondo esodo. C'è un bisogno di un secondo esodo che non è solo geografico, come uscire dall'Egitto, non è solo lo spostarsi dalla Babilonia alla terra, ma è un viaggio interiorizzato, possiamo dire, è un viaggio, è un esodo dal peccato, è un viaggio di ravvedimento, è un esodo interno che Dio deve operare nel suo popolo, questo secondo esodo. Occorre un'opera di Dio molto più radicale. Così questo è il primo titolo, le ricadute pesanti dell'esilio. Okay. Poi passiamo al secondo, che sono le promesse splendenti da parte dei profeti. Così, diciamo, emerge una voragine sempre più netta tra le promesse di Dio e la realtà vissuta. Perché, in effetti, è sempre stato un tema dei profeti, che ci sono promesse risplendenti. Le voci profetiche rivolte a Giuda e Israele anni prima. Tramite tante voci profetiche, Dio ha promesso esplicitamente di affrontare gli effetti del peccato e il peccato stesso. I profeti annunziano tante belle cose, annunziano non solo il giudizio visto nell'esilio, perché ricordiamo, dicevamo la settimana scorsa, che i profeti anticipano l'esilio, quasi tutti i profeti anticipano l'esilio, però come dicevamo anche, i profeti anticipano anche la realtà che Dio eseguirà oltre l'esilio. Allora i profeti vedono un futuro oltre l'esilio e sono speranze dipinte da tante voci profetiche. Io vorrei che guardiamo qualche esempio, perché è importantissimo, questi brani sono importantissimi. Lì ho citato sei profeti e vorrei che vediamo le promesse che ci danno. Ogni profeta parla dell'esilio, ma ogni profeta parla anche di un futuro dopo l'esilio. Così partiamo da Isaia 40, e se abbiamo pagina in mano dalle Bibbie bianche e verdi, magari diciamo la pagina. 461. 461, ok. Isaia 40. Ok, sentite questa profezia di Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte, ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno. Vedete qui il linguaggio di la schiavitù è compiuta. Questo è un brano scritto agli esiliati che stanno sperimentando la schiavitù in Babilonia, ed è la profezia: non finirà lì, non finirà lì, Isaia. Poi guardiamo il contemporaneo di Isaia, che è Michea. Michea capitolo 4 1 e 2, se abbiamo la pagina. Michea 4 1 e 2 5, 8, 9. Michea è un contemporaneo di Isaia, e sentite quello che dice lui dopo l'esilio. Ma negli ultimi tempi il monte della casa del Signore, quello è un riferimento a Gerusalemme, la casa del Signore, il tempio e il monte su cui è costruito, sarà posto in cima ai monti. Potete immaginare, cioè avete visto il tempio distrutto e qui c'è questa parola: il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso. Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Vedete, è proprio il contrario di quello che è accaduto. Quello che è accaduto è: Israele è distrutto e gli ebrei sono sparsi. Questa è una visione del tempio ricostruito e delle nazioni che affluiscono al monte. Non più Israele disperso fra le nazioni, ma le nazioni che affluiranno alla casa di Dio. E così vediamo anche questa speranza in Sofonia. Sofonia è un profeta che alla fine descrive il giudizio di Dio nel modo più violento di tutti i profeti. Però alla fine di Sofonia, Sofonia 3,17, parlando agli esili, sempre a loro, Sofonia 3,17: il Signore il tuo Dio è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquetterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Io raccoglierò quelli che sono nel dolore, lontano dalle feste solenni, sono tuoi. Su di loro pesa la vergogna. E così c'è questo linguaggio di raccogliere gli esuli dai paesi lontani in cui si trovano. Oppure Geremia, mediante Geremia, il grande profeta dopo Isaia, mediante Geremia il Signore annuncia la tempistica dell'esilio. E così Geremia 29 è un brano molto importante. Geremia 29, 10. Geremia 29, 10. Il Signore dà la tempistica dell'esilio prima che accada. E così Geremia dice: poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Di nuovo la promessa di un vero rapporto con Dio ristabilito dopo l'esilio e un ritorno dall'esilio. Non solo un ritorno dalla terra, non solo un ritorno alla terra, ma un nuovo rapporto con Dio, una conoscenza intima con Dio, che poi si chiama il nuovo patto. E così un brano essenziale nella Bibbia è Geremia 31. Basta solo passare alla prossima pagina. Geremia 31, versetto 31. Facile da ricordarsi. Geremia 31, 31. In cui il Signore prevede che dopo il ritorno dall'esilio ci sarà un nuovo patto. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri, il giorno che li presi per mano, per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro signore, il patto che finì in esilio. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. E così tutto è interiorizzato in questo nuovo patto. Ci sarà una vera conoscenza di Dio, non solo diciamo un ritorno alla terra, ma un vero conoscere Dio. E ci sono tanti esempi anche in Ezechiele. Forse conoscete la valle delle ossa, la valle delle ossa secche, che rappresenta Israele. Israele è morta, Israele è secca, Israele in esilio. Chi può portare Israele in vita? Guardiamo Ezechiele, che segue Geremia, Ezechiele 37. Questi sono brani fondamentali. Ezechiele 37, una visione della valle di ossa secche, e il Signore ad Ezechiele, 37,3, gli dice: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio il Signore a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete, metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Ed è lo Spirito Santo che opera questo. È una visione di un Israele morto, ossa morte, che però sarà rivivificata dal Signore. È un atto simbolico di quello che il Signore farà. E allora queste profezie ci fanno pensare: non c'è solo un ritorno alla terra, ma c'è tutto un nuovo patto, c'è il rinnovo di un rapporto con Dio che è andato male, c'è il perdono dei peccati, c'è una rinascita, c'è un rinnovo della vita, c'è una vera conoscenza di Dio. È vero che l'esilio porta delle ricadute pesanti, ma queste ricadute sono, diciamo, temperate da delle promesse risplendenti, ok? Questo è importantissimo. Così arriviamo al punto 3. Cosa succede nella realtà? Nella realtà, tutte queste attese nate dai profeti finiscono deludenti, nel senso che la Bibbia, nei libri di Esdra e Neemia, racconta il ritorno dall'esilio, però lo racconta in modo molto meno bello di quanto lo abbia descritto la profezia dei profeti. E così, dalle promesse risplendenti, arriviamo a delle attese deludenti. Quindi potete immaginare, cioè, se fossimo noi gli esuli, sono passati 70 anni, possiamo rientrare nella terra. La parola di Geremia 29 si avverrà. I primi esuli ritornano nel 538 avanti Cristo, e la caduta di Gerusalemme e la distruzione del Tempio erano in 586. Forse è interessante, cioè, come calcoliamo 70 anni? È molto interessante che il secondo Tempio è ricostruito dai rimpatriati nel 516. E allora sono precisamente 70 anni dalla distruzione di Gerusalemme, 586, fine alla ricostruzione del Tempio in 516, sono 70 anni precisi. E allora i fatti concreti della storia confermano la promessa di Geremia, e sono i libri di Esdra Neemia, che è un libro nelle scritture ebraiche, sono i libri di Esdra Neemia che descrivono il rientro. E vorrei concentrarmi un po' su questi, perché il libro parte dall'editto dell'imperatore della Persia, che si chiama Ciro. Così, se possiamo trovare il libro di Esdra, capitolo 1.
3-2-1.
Ok, 3-2-1. In alcune Bibbie, almeno. Esdra, capitolo 1. Il libro parte con l'editto del re di Persia che invita i giudei, i ebrei, a rientrare nella terra. E così, Esdra 1. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, perché dopo i 70 anni Babilonia fu dispersa e l'impero persano prese il sopravvento su Babilonia. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, che abbiamo letto, Geremia 29, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Yahweh, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque tra voi è del suo popolo, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistiti dalla gente del posto con argento, oro, doni in natura, bestiame e inoltre con offerte volontarie per la casa di Dio. Cioè, è incredibile questo editto, sì? È incredibile questo editto, perché non è solo il permesso, ma è l'invogliare gli ebrei a rientrare nella terra e a ricostruire il Tempio, rientrare in patria, non solo ricostruire la vita, ma ricostruire il Tempio e ristabilire il culto. E in quel periodo lì dell'editto cominciano a rientrare alcuni esuli. Nello stesso periodo sorgono dei profeti per incoraggiare gli esiliati a rientrare e a ricostruire il Tempio. E ci sono tre profeti che sono del periodo chiamato post-esilio. E quei tre profeti sono Ageo, che chiama Israele a costruire il Tempio, Zaccaria e Malachia. Sono quasi alla fine dell'Antico Testamento. Ageo, Zaccaria e Malachia. Allora, immaginate tutte le speranze attorno a quegli anni. Se noi conoscessimo la nostra Bibbia, avremmo in mente tutte le promesse del punto 2, di Isaia, Michea, Sofonia, Geremia, e stiamo pensando, adesso si stanno per avverarsi, perché siamo rientrati nella terra. E allora le attese erano molto elevate. Ma la realtà era deludente. Perché i libri di Esdra Neemia lo fanno notare. Esdra capitolo 1 a 6 vede il ritorno dall'esilio e la ricostruzione del Tempio. E siamo nel periodo dal 538 avanti Cristo, il ritorno dei primi esiliati, fino al Tempio ricostruito in 516. Così è quell'arco di 22 anni, Esdra 1 a 6. Okay? In quegli anni c'è la predicazione di Ageo e di Zaccaria. Guardate Esdra 5, versetto 1. I profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome del Dio di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. E se leggete le loro profezie, Ageo e Zaccaria, nel libro, nei loro libri, stanno invogliando il popolo a ricostruire il Tempio. Okay. Così, parliamo del periodo da 538 a 516. Poi, girate la pagina Esdra 7. Da Esdra 7 a 10, questi capitoli narrano la missione di Esdra, che era un teologo, un professore, diciamo, di teologia, la sua missione è distruggere il popolo nella legge, nella Torah. E così Esdra lascia la Persia per andare a Gerusalemme e istruire gli esiliati nella Torah, nella legge. Poi giunge Neemia. Neemia giunge nel 445 e 445 e Neemia arriva per condurre i lavori di ricostruzione della città e delle mura. Allora il nuovo tempio è già costruito, ma la città è messa male, e così Neemia viene per supervisare i lavori di ricostruzione. E questo è descritto ai capitoli Neemia 1 a 7. Alla fine della ricostruzione, cosa si fa tra Neemia 8 e 10? Neemia 8, 9 e 10 si rinnova il patto e così si parte da capo. Il tempio è ricostruito, la città è ricostruita, il popolo di nuovo ascolta la Torah e dice: vogliamo seguire la Torah. Così Neemia 8 è un capitolo splendido. In teoria stiamo pensando: tutte le promesse si stanno per avvirare. Neemia 8, versetto 1: tutto il popolo si radunò come un sol uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, e disse ad Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva data a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, composta di uomini, donne, tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne, di quelli che erano in grado di capire, e tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Giorno meraviglioso, si sta per rinnovare il patto, si pensa. Il tempio è ricostruito, la città è ricostruita, i rientrati sono ammaestrati nelle vie del Signore, si sta per seguire il patto. Capitolo 9, quando si legge la legge, ci porta al ravvedimento, al chiedere perdono per i nostri peccati, e così il capitolo 9 è una confessione collettiva della nazione davanti a Dio, e così sembra tutto stesse andando benissimo. Però come chiude l'Antico Testamento? Da un punto di vista storico, l'ultimo capitolo dell'Antico Testamento è Neemia 13. E la note dolente di Neemia 13 elenca tutta una serie di abusi in pochissimi anni dopo la lettura della legge. E così, se uno segue il capitolo 13, finiamo con questi abusi. Il tempio viene aperto a pagani, le offerte ai leviti non sono mantenute, il sabato non è rispettato, c'è chi sposa donne pagane, e tutte queste cose sono contro la legge e accadono pochissimi anni dopo che Esdra e Neemia rinnovano il patto. E allora la nota dolente a fine dell'Antico Testamento è una di assoluta delusione. Ci sono queste promesse risplendenti dei profeti e la realtà è tutt'altra. Ed è così che arriviamo al quarto tema sul retro, che è inizi sorprendenti. Perché dopo Malachia, dopo questi eventi, dopo Neemia 13, Dio non parla più al suo popolo, non ci sono più profeti, il Signore non dice niente altro per 400 anni, 400 anni di silenzio, 450 anni di silenzio. Ma non è un silenzio senza attesa, perché l'ultimo profeta Malachia parla come altri di un giorno in cui il Signore ritornerà per rinnovare Israele. E come sentivamo domenica scorsa, la predicazione era su Malachia ed è anche sul sito, guardiamo l'ultimo libro dell'Antico Testamento, Malachia. Le prime pagine prima del Vangelo di Matteo, questa promessa che il Signore verrà, e leggo da Malachia 3, versetto 1, 6:05, Malachia 3, versetto 1, dove questo ultimo profeta dell'Antico Testamento dice: ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Così la promessa è che Yahweh, il Signore, verrà per abitare la sua dimora, per abitare il suo tempio. Preceduto da un messaggero. Vedete questo 3:1? Io manderò un messaggero che spianerà la via, e dopo quel messaggero il Signore verrà al tempio. Questa è la profezia. E sentite come finisce l'Antico Testamento, capitolo 4, versetto 5. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Sta dicendo la stessa cosa. Ci sarà un profeta, Elia, e poi dopo di lui verrà il Signore. Adesso girate la pagina per vedere come Matteo presenta Gesù. Capitolo 1, versetto 1. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, seconda Samuele 7, figlio di Abramo, Genesi 12. Sì? E Matteo qui, la parola genealogia è letteralmente biblios geneseos, cioè libro d'inizio. Allora, libro d'inizio di Gesù Cristo. Stiamo davanti non solo qui ad una genealogia, ma ad una genesi. È la seconda genesi, Matteo. È la genesi, non solo di Gesù Cristo, ma di tutte le promesse di Dio. Stiamo davanti a una genesi nell'arrivo di Gesù, che è figlio di Abramo, versetto 2, e poi da Abramo seguono 14 generazioni che ci portano, versetto 6, fino a Davide. I punti di riferimento sono Abramo, Genesi 12, Davide, seconda Samuele 7. Poi da Davide ci sono 14 generazioni che ci portano dove? Versetto 11, Matteo 1:11, ci portano fino alla deportazione in esilio. Così vedete che Matteo sta dicendo Abramo, Davide, esilio, e poi dall'esilio ci sono altre 14 generazioni che ci portano a Gesù Cristo. Questi sono i punti cardini della storia: Abramo, Davide, esilio, Gesù Cristo. Ed è una genealogia deliberatamente simmetrica, versetto 17, così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, da Davide fino alla deportazione e dalla deportazione fino al Cristo. 14, 14, 14. Forse non accade, caso, quello che Matteo sta dicendo è che Gesù Cristo è il culmine della storia del suo popolo, passando da Abramo a Davide all'esilio. È un popolo sopravvissuto in attesa del suo re, e questo Gesù è il suo re. E non a caso il numero 14 ha un valore ebraico che è DVD, che non ha niente a che fare nel vedere un film, ma è il nome di Davide, cioè Dawiv, Vawiv nell'ebraico, è Davide che è il numero 14. E allora già nella struttura Matteo sta dicendo Gesù di Nazareth è colui che compie, secondo Re 7, è il vero figlio che compierà il regno fin dall'inizio. Matteo annuncia Gesù come il promesso Messia di Israele. E quello che vorrei sottolineare è che sarà lui a condurre Israele fuori dall'esilio. Ok? Cioè tutte le promesse profetiche della bella speranza dopo l'esilio non si realizzano nei giorni di Ezra e Neemia, ma si realizzano nel ministero di Gesù. E questo è importantissimo se guardiamo ad esempio Marco, l'inizio del Vangelo di Marco, perché quello che vorrei chiedere è come interpreta Marco l'arrivo di Cristo. Leggiamo i primi tre versetti. Come interpreta Marco l'arrivo di Cristo? L'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, non so se vi ricorderete di questo brano, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco io mando davanti a te il mio messaggero a prepararvi la via, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Cioè, come interpreta Marco l'arrivo di Cristo? Qui Marco sta citando quale versetto che abbiamo letto stasera? Isaia 40. Isaia 40 aveva tutto a che fare con il ritorno dall'esilio. E Marco, vedi quello che sta facendo Marco? Marco sta dicendo che il ritorno dall'esilio è tutto collegato al ministero di Gesù Cristo. L'arrivo promesso del Signore è il ritorno promesso dall'esilio. Poi continuiamo, versetto 4. Venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E come è vestito Giovanni, versetto 6? Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio. Perché vogliamo sapere quello? Perché questo è il vestito di Elia. E allora Giovanni, ci sta dicendo Marco, è l'Elia promesso da Malachia. Giovanni è l'ultimo messaggero che verrà in anticipo del Signore. Giovanni è la figura anticipata, profetica, che raddrizzerà la strada in attesa del Signore. E così vedete come Marco e Matteo stanno dicendo che il viaggio fuori dall'esilio non ha niente a che fare con la terra di Israele, non ha niente a che fare con il ritorno e la ricostruzione del Tempio, ma ha tutto a che fare con la persona di Gesù Cristo. Il ritorno dall'esilio non sta nell'editto di Ciro, non sta negli eventi deludenti di Ezra e Neemia, ma sta invece nel ministero del Signore Salvatore, Cristo Gesù. E sta nel rispondere a Lui in modo giusto. L'uscita dall'esilio sta nell'accoglierlo, nel ravvedersi, nel rispondere al messaggio del versetto 4, venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Cioè, il ritorno dall'esilio era sempre un cambio di strada, ma questo è un cambio di strada mentale. Il ravvedimento, il riconoscere il giudizio dell'esilio, era in essenza un giudizio sul mio peccato, il mio peccato che solo il Cristo può perdonare, che solo il Cristo può risolvere. Il rientro dall'esilio avviene nel perdono reale dei peccati, non in altro. E così, quasi alla fine, quando leggiamo il Vangelo, i Vangeli, stiamo vedendo inviti costanti da parte di Gesù di ritornare dall'esilio. Perché l'esilio fondamentalmente è il fatto che siamo banditi dalla presenza di Dio. E così azioni trasformanti, tutto il ministero di Gesù si deve leggere in questa chiave. Egli è venuto a liberare dall'esilio, del peccato. Il ravvedimento necessario è il ritorno mentale dall'esilio. E così, seguendo il Vangelo di Matteo, quando lui chiama i primi discepoli, Matteo 4, gli sta chiamando fuori dall'esilio. Quando insegna il vero senso della legge nel sermone sul monte, Matteo 5-7, quando guarisce i lebbrosi e gli indemoniati, capitolo 8, non è mai solo una guarigione fisica, ma è, diciamo, anche il simbolo di un invito a rientrare nel rapporto con Dio, di rientrare nella presenza di Dio, perché il lebbroso non poteva entrare nel Tempio. Così, quando Gesù guarisce un lebbroso, gli sta invitando a ritornare al rapporto con Dio, gli sta dicendo: Dio ti riceve tramite il perdono. E così, quando Gesù viene, quando gli viene portato il paralitico a Gesù, gli viene portato per guarigione fisica, ma la guarigione fisica non è il ritorno dall'esilio. E così, quando Gesù vede il paralitico in Matteo 9 versetto 2, non gli dice: tuo problema maggiore è la salute fisica, ti guarisco. Gli dice invece: figliuolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Perché quello è il ritorno dall'esilio. La missione affidata ai 12 apostoli era questa: richiamare il popolo a rivedersi, a riconoscere in Gesù l'atteso re. E così, diciamo, tutto il ministero di Gesù lo dovremmo vedere come un invito reale a ritornare a Dio. Questo è il senso di ravvedersi, a abbandonare l'esilio per ritornare a conoscere Dio in quel rapporto personale basato sul perdono del peccato che solo Gesù Cristo può compiere. Tutti i suoi insegnamenti, i prodigi, le parabole sono atti che annunciano il regno di Dio e sono atti che invitano chiunque a ritornare dal nostro esilio nel peccato. È un insieme di azioni trasformanti che annunziano che il regno è giunto e che ci spingono a ravvederci. Ravvederci non vuol dire chiedere perdono, non vuol dire andare a messa o al culto, non vuol dire fare penitenza. Ravvedersi vuol dire: io stavo andando in questa direzione, riconosco che Gesù è Salvatore e Signore, mi giro a 180 gradi e vado completamente nell'altra direzione, riconoscendo che solo in Lui sono libero dal mio esilio, solo in Lui trovo perdono dai peccati. Così, per un breve postscriptum, l'ultimo titolo, rapporti riconciliati, detto in altre parole, com'è possibile questo ritorno dall'esilio? Cosa permette a Dio di offrire un vero perdono a chi si raveda Perché è possibile che Dio realmente perdona chi si ravvede senza compromettere la sua santità? Come riesce a farlo Dio questo? Senza tralasciare la gravità del peccato, come se non fosse nemico della sua perfetta giustizia. E la risposta è che Dio Padre lo fa solo se il suo carattere perfetto viene onorato, se il prezzo che richiede l'offesa del pagato, del peccato sia pagato. Questi sono gli elementi necessari, che il carattere perfetto di Dio è onorato e il prezzo che richiede l'offesa del peccato contro la sua santità sia realmente pagato da qualcuno che subisce il giudizio, sia realmente pagato da chi non merita la morte. Ecco perché solo Gesù Cristo apre la via per il ritorno dall'esilio, perché Gesù vive quell'esilio che è la lontananza di Dio. Gesù Cristo la vive e la vive nel momento della sua croce. Nella sua croce Gesù sperimenta l'esilio. E così Matteo 27, ultima parte di Matteo, Matteo 27, 45. Quali sono le parole di Gesù sulla croce? Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello è il grido dell'esilio. Gesù sperimenta l'esilio dalla benedizione del Padre. In croce egli è esiliato dalla benedizione del Padre. Egli prova l'abbandono, perché appunto grava su di lui il peso dei nostri, non dei suoi peccati. Affinché chiunque si ravveda, abbracciando Gesù come Re e Salvatore, trovi quel perdono reso possibile tramite la sua croce. Quando Gesù morì, morì per affrontare l'ira di Dio al posto nostro. Gesù prese l'esperienza d'esilio su di sé, di modo che noi non dovessimo farlo, se ci rifugiamo in Lui. Ma un'ultima cosa da aggiungere sarebbe questa: bisognava che Gesù stesso fosse rientrato dall'esilio. Bisognava che Gesù stesso fosse riconciliato al Padre. E quello accade quando risorge dai morti. Il terzo giorno Gesù fu dichiarato giusto, santo, perfetto. E il terzo giorno, la risurrezione di Gesù, è l'approvazione del Padre, è il sigillo del Padre per dirgli: tu non sei più sotto l'esilio, il giudizio penale contro il peccato è stato pagato. Ed è questo che apre a noi non solo il perdono, perché il perdono lo troviamo nella croce di Cristo, ma è questo che apre a noi non solo il perdono, ma anche un rapporto riconciliato con Dio. Un rapporto con Dio personale, perché in Cristo morto e risorto, persone come noi possiamo passare dall'esilio non solo al perdono, ma a un rapporto riconciliato con Dio Padre, perché Gesù stesso non era semplicemente crocifisso, ma anche risorto. E così spero che vediate come tutte le promesse risplendenti profetiche mirano all'arrivo di Gesù Cristo, che le compie perfettamente, facendo sì che se noi ci rifugiamo in Lui, tutte le promesse di Dio attraverso il patto con Abramo sono adesso le nostre. Perciò la Bibbia dice: se siete in Cristo, Abramo è il nostro padre nella fede. Noi siamo inseriti in quest'unico patto che dà il Vangelo e siamo inseriti per mezzo del compimento di quel patto che dà Gesù Cristo. E allora, 5 minuti meno di altre serate, mi fermerei lì, sperando che possa aprire dei buoni commenti, riflessioni.